Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Ancora una pan per Swisscom, guasto alla rete e problemi per 3 ore alla telefonia fissa e mobile, la quarta volta da inizio anno. Come mai? Ne parleremo con un ospite. Approfittare della crisi coronavirus per accelerare la transizione verde, l'idea del presidente francese Macron che annuncia un piano di aiuti mirati all'industria dell'auto. Ryanair non ci sta, la principale compagnia aerea del continente, contro il sostegno da 9 miliardi di euro offerto a Lufthansa dal governo tedesco. Sarà ricorso alla Corte Europea di Giustizia. Home office, una volta si diceva lavoro a domicilio, un modello che piace e che ha radici lontane in Svizzera, addirittura al 1800, come ci spiegherà uno storico nel nostro approfondimento. E dunque non c'è pace per Swisscom, oggi una nuova pan, la quarta dall'inizio dell'anno, ha messo fuori uso per circa 3 ore per lo più i collegamenti di telefonia mobile in tutte le regioni del paese. Il sistema è stato ripristinato poco prima delle 15, ancora sconosciuta la causa del guasto. Ma sentiamo per i dettagli Anna Maria Nunzi.
Nuovi problemi per Swisscom, questa volta ad essere particolarmente colpita è stata soprattutto la telefonia mobile che è stata ripristinata dopo un'interruzione durata circa 3 ore. I tecnici sono attualmente al lavoro per individuare la causa dell'ennesimo disservizio, dice la portavoce di Swisscom Ivana Sambo.
Non sappiamo ancora l'origine del guasto, è ancora oggetto di indagine. Sappiamo se è l'errore tecnico o se sia umano. Vediamo se nelle prossime ore oppure domani mattina riusciamo a saperne di più.
Stando a Swisscom questa volta non sono stati messi fuori uso i numeri telefonici di emergenza come quelli delle forze dell'ordine o dei pompieri. Non è però del tutto chiaro se non ci siano effettivamente stati dei problemi in questo ambito. Secondo i responsabili dell'applicazione Alert Swiss dell'Ufficio Federale della Protezione della Popolazione, anche oggi si è comunque verificata una breve interruzione durante la quale non è stato possibile raggiungere i numeri di emergenza di alcuni corpi di polizia. Per Swisscom quella di oggi è la quarta pan del genere dall'inizio dell'anno, pan che solleva più di una preoccupazione anche tra i politici. Già 3 mesi fa l'Ufficio Federale della Comunicazione aveva deciso di effettuare un'indagine per approfondire le cause dei problemi che stanno attualmente creando sempre nuovi grattacapi all'operatore. Indagine che non è ancora conclusa, secondo quanto ci ha comunicato poco fa una portavoce dell'ufficio.
Buonasera Alessandro Trivilini.
Buonasera.
Alessandro Trivilini, esperto di nuove tecnologie, responsabile del servizio informatica forense alla SUPSI. Allora, ancora una pan, lei dopo le precedenti lo aveva un po' predetto, ce ne saranno altre. Che cosa sta succedendo?
Ma io credo che in assenza di informazioni precise e dettagliate da parte di Swisscom, la ragione più plausibile sia quella della migrazione in corso, degli aggiornamenti in corso dell'infrastruttura tutta di Swisscom che gestisce questo tipo di dati e di comunicazione. Una vecchia infrastruttura, pensiamo all'arrivo del 5G che in un qualche modo andrà a impattare, a cambiare i processi, e in questo cambiamento probabilmente dobbiamo mettere in conto che se non c'è un piano di gestione degli incidenti definito e dei rischi, queste PAN potrebbero capitare ancora.
E adesso non c'è.
In questo momento sembra non esserci. Il fatto che la responsabile di Swisscom dica non sappiamo se è di tipo tecnico o se è di tipo umano, errore umano, fa capire, e qui forse è la cosa un po' grave, che non è stato definito, basandoci anche sulle esperienze purtroppo negative dei casi precedenti, un piano che possa mettere in conto degli incidenti. Gli incidenti possono capitare, ma se non sono gestiti in fase preventiva, in ottica di comunicazione, di reazione e rivelazione di un incidente, allora può nascere un grosso problema, soprattutto oggi che l'ecosistema digitale non può fare a meno di un numero di telefono per 3 ore, perché il numero di telefono ci vincola moltissime accessi ad altri sistemi, non semplicemente per telefonare.
Ecco, un problema di comunicazione dunque anche rivolto, se vogliamo, ai clienti. Mi diceva oggi quando ci siamo sentiti che a livello europeo invece questa risposta agli incidenti è un po' diversa, deve sottostare a regole diverse che in Svizzera attualmente non ci sono. Ho capito bene?
Sì, è corretto. A livello europeo, da un punto di vista degli attacchi informatici, non è questo il caso, però siamo molto vicini nella reazione, nella gestione di queste panne informatiche. Si cerca di uniformare la capacità di rilevare un incidente o una minaccia e di reagire nel minor tempo possibile. Le aziende sono soggette a prepararsi a un incidente, definendo un piano di risposta, mettendo in conto che cosa devono fare i tecnici, che cosa devono comunicare ai propri clienti, perché nel minor tempo possibile devono essere informati. Quindi questo porta e responsabilizza i colossi informatici, le aziende, a prepararsi adeguatamente e costantemente per non sentirsi dire non sappiamo che cosa è successo 4 volte in pochi mesi. Ecco, questo per chi decide di diffondere tecnologie 5G dove oggetti e persone avranno un numero IP e un numero di telefono potrebbe essere delicato.
Ecco, volevo arrivare anche qui perché lei dice probabilmente la causa è la transizione al 5G. Mettiamo che questa transizione sia completata, mettiamo che siamo già in quel futuro in cui le auto circolano da sole grazie al 5G o si possono effettuare operazioni a cuore aperto a distanza grazie al 5G, tutte queste meraviglie che vengono sponsorizzate e che ci fanno vedere questo futuro. Beh, una in quel futuro sarà un problema?
Beh, allora, tengo a precisare che la mia è un'ipotesi e credo che sia quella più accettabile dal punto di vista delle persone, perché se la PAN fosse di altra natura vorrebbe dire che sarebbe molto più grave. Dobbiamo mettere in conto che passando a questa nuova infrastruttura i cittadini, i consumatori devono avere delle garanzie, dei protocolli da seguire in caso di incidente dovuto al fattore umano, dovuto a un attacco informatico. Col 5G gli attacchi informatici saranno ancora più frequenti, quindi i colossi come Swisscom devono davvero, se non l'hanno ancora o ce l'hanno ma è obsoleto, definire un protocollo, un piano di risposta orientato a una comunicazione istantanea che probabilmente oggi è carente, e questo sarà determinante perché, ripeto, è un ecosistema digitale per cui se si spegne un numero può fermarsi un medico in sala operatoria oppure l'acquisto all'interno di un negozio. Quindi diciamo, la nuova società digitale nasce un po' fallimentare se è fondata su un numero IP e un numero di telefono.
Molto chiaro, grazie Alessandro Trivilini per queste sue considerazioni che vanno a completare una comunicazione che appunto al momento non è completa. Vedremo se gli accertamenti, le indagini anche dell'UFCOM di cui abbiamo parlato porteranno a chiarire il mistero, insomma, di queste PAN in sequenza. Grazie e buona serata.
Grazie a lei, buona serata, arrivederci.
E restando un po' in ambito informatico, di oggi la notizia che il furto di dati personali dei passeggeri denunciato una settimana fa da EasyJet riguarda anche 480.000 clienti svizzeri. È stata la stessa compagnia aerea a darne conferma, precisando che entro oggi avrebbe preso contatto con tutti i clienti. Nell'attacco informatico sono stati sottratti indirizzi email e dettagli di viaggio in totale di quasi 9 milioni di passeggeri. La società invita a restare attente a tentativi di truffa attraverso la posta elettronica. Quindi se siete clienti di questa compagnia aerea date un'occhiata alla vostra email per vedere se avete ricevuto qualche comunicazione. Adesso andiamo in Francia.
Il s'agit d'un plan de défense de notre emploi industriel qui va être confronté à l'une des plus graves crises de son histoire. Et il s'agit donc bien d'un plan d'avenir de l'automobile du 21e siècle.
Un piano non solo per difendere ma anche per garantire un futuro al settore automobilistico messo in ginocchio anche ma non solo dal coronavirus. È quello che ha presentato nel pomeriggio il presidente francese Emmanuel Macron, che per l'annuncio ha scelto una fabbrica nel nord del paese. Aiuti mirati destinati a favorire la transizione verde all'ibrido e all'elettrico. Dettagli nella corrispondenza da Parigi di Alessandro Grandesso.
Fare della Francia il primo paese produttore di auto elettriche in Europa 1 milione l'anno entro il 2025. Questo è l'obiettivo ambizioso fissato da Emmanuel Macron all'industria automobilistica francese in cambio di 8 miliardi di euro di aiuti globali necessari per rilanciare un settore disastrato dalla pandemia. In ballo anche 900.000 posti di lavoro tra grandi gruppi e indotto. A regime, dagli stabilimenti automobilistici francesi escono circa 2,2 milioni di vetture l'anno. Macron quindi intende sfruttare la crisi del coronavirus per dare una svolta verde all'intero comparto, iniziando dalla domanda, alzando a 7.000 euro gli incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti per i privati e fino a 5.000 per le aziende, varando anche 2.000 euro di bonus per i veicoli ibridi ricaricabili e incentivi da 3 a 5.000 euro per le prime 200.000 auto nuove delle 400.000 rimaste finora invendute. Parallelamente lo Stato si impegna a portare a 100.000 i punti di ricarica sul territorio dal 2021, previsti aiuti per 200 milioni e un fondo misto di investimenti da 600 milioni destinati a piccole e medie imprese affinché si possano modernizzare in cambio del rimpatrio delle catene di produzione di motori elettrici, di pile ad idrogeno ed elettriche. Al gruppo Renault Macron conferma la garanzia per un prestito da 5 miliardi, a condizione però non solo dell'entrata nel consorzio franco-tedesco della produzione di batterie elettriche, ma anche di offrire prospettive certe ai lavoratori di due siti produttivi produttivi destinati a chiudere.
E c'è un altro piano di salvataggio che invece fa discutere. Stiamo parlando dei 9 miliardi di euro che il governo federale tedesco ha deciso di dare a Lufthansa per aiutare la compagnia ad uscire dalle acque tempestose della recessione post-Covid. Ryanair, la più importante compagnia europea a basso costo, non è affatto d'accordo e annuncia un ricorso alla Corte Europea di Giustizia. Per saperne di più, linea a Bruxelles, Thomas Miglierina.
Bruxelles non ha ancora dato la sua benedizione, ma da Dublino sono già partiti lancia in resta per Michael O'Leary, il patron della compagnia Ryanair. I 9 miliardi di euro promessi a Lufthansa dal governo tedesco sono l'ennesimo esempio di aiuti illegali che falseranno la concorrenza e le regole del gioco nei voli da e per la Germania per i prossimi 5 anni. La compagnia low cost ha già fatto ricorso alla Corte Europea di Giustizia contro gli aiuti accordati alla scandinava SAS e alle compagnie francesi. Ora annuncia che lo farà anche con Lufthansa perché, dice, le sovvenzioni impediranno di proporre voli concorrenziali a corto raggio in Germania. Sembra però che Bruxelles abbia posto come condizione per autorizzare gli aiuti tedeschi proprio la rinuncia da parte di Lufthansa a diversi slot negli aeroporti della Germania, condizioni contro cui è già polemica sui media tedeschi. Se la cosa venisse confermata, il ricorso di Ryanair sarebbe dunque indebolito in partenza. Tanto più che, stante il momento di crisi, le regole europee sugli aiuti sono state estremamente allentate. Sarà dunque dura vincere per Ryanair, che peraltro ha ricevuto dal governo britannico un prestito di circa 700 milioni di euro ed ha annunciato la soppressione di circa 3.000 impieghi.
In aereo ci si potrà spostare, a quanto pare sempre di più, ad esempio dall'Italia. Ryanair, proprio Ryanair, tornerà a volare a luglio. EasyJet è notizia di oggi dal 15 giugno. Ma sono sempre di più le voci scettiche nella penisola, contrarie alla scelta annunciata dal governo centrale di riaprire tutti i confini interni ed esterni dal 3 giugno. Senza bisogno di quarantena per chi arriva dall'estero. La decisione su come questo avverrà sarà presa venerdì, ma i malumori aumentano. Sentiamo Claudio Bustaffa.
Sono i presidenti delle regioni del sud a puntare il dito contro il nord, in particolare contro Piemonte e soprattutto la Lombardia, che è stato il primo grande focolaio in Europa e ancora spaventa perché i contagi sono in diminuzione ma non sono certo spariti. Questo preoccupa i governatori del meridione, temono che i turisti del nord possano portare il virus sul loro territorio. I più agguerriti sono i presidenti di Sicilia e Sardegna. Il sardo Christian Solinas propone persino una sorta di passaporto sanitario per i turisti che arrivano sull'isola per evitare contagi. Finora però non c'è ancora chiarezza su cosa esattamente succederà dal 3 giugno. Una delle ipotesi anticipate dai media è che per regioni come Lombardia e Piemonte l'apertura dei confini regionali possa essere ritardata di una o due settimane. Ed è tutto da capire l'effetto che potrebbe avere sulla riapertura del confine tra Svizzera e Italia. Il governo italiano aveva infatti annunciato l'intenzione che dal 3 giugno si potesse andare in Italia senza l'obbligo di osservare una quarantena di 2 settimane. Oggi intanto il ministro degli esteri Di Maio ha annunciato che l'obiettivo è arrivare a un'apertura concordata tra tutti i paesi europei il 15 giugno. Ogni decisione sull'apertura dei confini regionali è comunque rimandata almeno a venerdì, quando verrà fatto il bilancio della prima vera fase di riapertura dell'attività in Italia, che è avvenuta il 18 maggio. In base a quei dati si deciderà. In attesa di quei numeri diamo quelli di oggi, arrivati poco fa. In tutta Italia sono state comunicate 78 morti per il Covid-19, in Lombardia sono 22, mentre su tutto il territorio nazionale i nuovi contagiati sono 397.
E la prospettiva di una riapertura delle frontiere in Europa, insieme alle speranze di avere un vaccino in tempi brevi, è tra le ragioni dei rialzi che si sono registrati oggi sulle principali piazze finanziarie mondiali. Sentiamo Marzio Minoli.
Quando si parla di titoli legati al settore aeronautico è fin troppo facile dire che stanno volando, ma in questo caso il termine è più che mai azzeccato. Infatti le prospettive di riapertura delle frontiere in Europa, con la conseguente ripresa dei voli, stanno spingendo al rialzo le azioni delle compagnie aeree e in particolar modo le low cost, con EasyJet a più 19% e Ryanair a più 11%. Ma non solo aerei, a beneficiare di una ripresa dei viaggi internazionali, sempre più probabile per il 15 giugno, anche tutti gli altri titoli del comparto turistico. Mercati che vengono stimolati anche dalle notizie che provengono dagli Stati Uniti, dove un'azienda del Maryland ha annunciato l'inizio di test su esseri umani per un vaccino contro il Covid e si aspettano i primi risultati già a luglio. La narrazione di questa giornata sui mercati ci dice quindi che le tensioni tra Stati Uniti e Cina dal punto di vista commerciale non stanno preoccupando gli investitori. In passato queste schermaglie avevano condizionato in modo pesante i mercati. Ma di fronte alle riaperture delle attività economiche in buona parte del mondo, oggi passano in secondo piano. Ed è sintomatico che titoli come Swatch oppure Richemont, titoli legati al lusso, alla borsa di Zurigo abbiano guadagnato molto. Questi titoli infatti sono particolarmente sensibili alle tensioni internazionali in generale.
Il telelavoro, una modalità molto apprezzata, è quanto emerge dai risultati pubblicati oggi di un sondaggio commissionato dal sindacato Syndicom, ve ne abbiamo parlato nell'RG di Mezzogiorno. Ci torniamo stasera con uno sguardo diverso, storico, perché in Svizzera quello che oggi appunto è apprezzato e si chiama home office ha radici lontane. Già nel 1800 il lavoro a domicilio era molto diffuso nei settori tessile e orologiero, come ricorda lo storico Bernard de Gen nell'approfondimento di Luca Beti.
Die Blütezeit war wahrscheinlich vom späten 18. Jahrhundert bis in späte 19. Jahrhundert.
Il periodo d'oro del lavoro a domicilio in Svizzera si ebbe probabilmente tra la fine del XVIII e la fine del XIX secolo, ricorda lo storico Bernard Degen. In quegli anni circa 150.000 persone, ossia 3 impiegati nell'industria su 4, lavoravano a domicilio.
In der Schweiz mit Heimarbeit beschäftigt.
Lo storico basilese ricorda che non si può paragonare l'home office al lavoro a domicilio di una volta. Troppe sono le differenze. I lavoratori a domicilio erano piccoli contadini impiegati nei settori tessile e orologiero ed erano retribuiti a cottimo, quindi in base alla quantità degli oggetti prodotti. E poi la produzione interessava tutta la famiglia. Spesso il telaio occupava l'intero salotto, era rumoroso e polveroso. Quando il capofamiglia tesseva, gli altri dovevano cambiare i rocchetti, pulire o rifinire il tessuto. Il lavoro a domicilio si affermò con l'introduzione del sistema di produzione su commissione. Nella città più vicina, per esempio San Gallo, Basilea, Winterthur o Zurigo, un mercante imprenditore affidava la fabbricazione a lavoratori a domicilio a cui metteva a disposizione materie prime o semilavorati. Dopo aver controllato e confezionato i prodotti finiti, il commerciante li vendeva nei mercati europei. Nel XIX secolo, con decine di migliaia di arcolai e telai in casa, la Svizzera orientale, il Canton Glarona, l'Oberland zurighese o la Campagna basilese erano un'unica grande fabbrica. Con i progressi della meccanizzazione e la concentrazione della produzione, il lavoro a domicilio si avviò verso il declino.
Also, sobald es Fabriken gab, wurden natürlich Heimarbeiter massenhaft.
Con l'avvento delle fabbriche, un gran numero di lavoratori a domicilio perse il lavoro. Molti emigrarono in America, altri trovarono impiego nelle nuove officine.
Haben dann auch Arbeit in Fabriken gefunden.
Il lavoro a domicilio sopravvisse ancora alcuni decenni nell'ambito della produzione di nastri di seta e dei ricami, per scomparire completamente all'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
E con queste valutazioni dello storico Bernard Degen, che ci ha fatto capire insomma le radici di questo lavoro a domicilio che oggi va tanto di moda a causa anche coronavirus, si chiude con questo il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una splendida serata.